Siamo tornati sempre qui con voi, 331-8200-213. Messaggi continuano ad arrivare veramente tantissimi e noi ci fa veramente tanto piacere. Non so se vogliamo mandare pure qualche audio, chiedo in regia, magari ci organizziamo tra una battuta e un'altra dei nostri ospiti, facciamo sentire anche la voce degli ascoltatori, leggiamo anche qualche messaggio.
Sì.
Vai.
Allora, anche da voi tutti i giornalisti difendono Allegri, ma è possibile che non ci sia una minima critica? Possibile che i calciatori sono tutti barocchi, non sanno cosa fare con la palla, non sono vicini, non c'è un cambio di campo, ma chi glielo deve dire cosa devono fare? Il magazziniere? Allora non seguono l'allenatore, lo ammette, lo dica Allegri, i calciatori non mi capiscono e non mi seguono.
Gianni.
Questo era Gianni, sì.
Poi dice: premesso che ero favorevole a Sarri, però bisogna capire che Sarri non ha mai legato con l'ambiente Juve, non c'è stata empatia, scrive Francesco.
E poi un altro tira fuori un altro nome ancora, chissà
Conte.
Quale, nessuno dei tre, è sempre Conte.
Vuole Conte alla Juve, che invece Conte mi sa che sta prendendo,
sì,
una strada un
strade,
po' inglese. Potrebbe,
insomma, più lontane direi dall'Italia.
Inglese,
chissà.
C'è un audio al volo e ripresentiamo il gruppo? C'è l'audio, vai con l'audio, 331-8200-213, poi andiamo dai nostri, vai.
Marco, scusami se mi ripeto, ma per rispondere alla tua domanda su Chiesa, Chiesa dove è finito? Chiesa è finito a fare il terzino a 5, cioè una difesa a 3 più gli esterni, che praticamente ieri per 60 minuti hanno fatto i terzini e non gli esterni d'attacco. È tutto lì, cioè se prendi uno come Chiesa e lo metti a fare il quinto di difesa, come ha fatto ieri per 60 minuti, è chiaro che Chiesa sparisce, diventa un discilio qualunque. È tutto lì, grazie, buona giornata,
no,
state facendo un ottimo lavoro.
Grazie,
meno male,
ci fa piacere. Grazie anche agli ospiti soprattutto. No, ma io su questo, secondo me, lascio la parola e poi presentiamo anche chi si aggiunge in questo momento a noi. Credo che un bravo allenatore può migliorare i giocatori.
Certo.
Io su questo
anche capire come farli rendere appunto meglio in campo.
E quindi
sì,
siccome lui è un
se
bravo allenatore,
avviene, insomma,
ieri ha detto bisogna cambiare modo di giocare,
sì,
e ci facesse vedere qualcosa.
Quale? Esatto, come?
Allora, andiamo a ripresentare il gruppone.
Sì, allora,
vai.
Daniele Garbo, Simone Braglia, Gaetano Imparato e si aggiunge Antonio Paganin.
Oh Antonio, ciao Antonio.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e anche ai tuoi ospiti.
Ok, ci sono tutti che non l'ho sentito parlare, ci sono tutti, no? Presente?
Sì,
ci sono. Bene. Allora, apriamo un attimo una parentesi anche sull'Inter che insomma si ritrova la vittoria dopo il pareggio e le tante bufere, no, dell'ultima partita, l'arrabbiatura, del rigore, eccetera. È un Inter che, io vi chiedo, secondo me la partita che sbaglia è quella con la Lazio, soprattutto per quello che succede dopo quella situazione lì. Dopo la partita con la Juventus la pareggia, ma c'è stato anche quell'episodio che comunque, detto anche che nel secondo tempo non è che abbia fatto tantissimo l'Inter, no, contro la Juve. Ecco, che considerazione avete di questa squadra? Dopo, perché comunque lì è vicino al Milan che sta in testa alla classifica, il Napoli può vincere stasera e quindi la coppia diventano in due lì davanti. Antonio, parto da te, tu rimani sempre di quell'idea iniziale che hai sempre avuto oppure pensi che l'Inter possa fare uno step di crescita?
Allora, al momento rimango della mia idea, ossia che non sarà semplice entrare nelle quattro, ma ripeto, ribadisco quello che ci siamo sempre detti negli ultimi mesi.
E se non è facile per l'Inter, la Juve dove la metti? Settima, ottava?
No, l'Inter, allora, quando mi sono sentito all'inizio te l'avevo detto che secondo me Inter, Juventus e Atalanta avevano qualcosa in più. L'Atalanta paga chiaramente gli infortuni non da poco di Atebur, di Gerson, di Pessina e di Toloi, che è chiaro, per una squadra così è molto difficile da rimpiazzare e si trova leggermente attardata, penso e presumo per questo motivo lì. La Juventus, secondo quando siamo sentiti, ancora non c'era stata la bufera a Ronaldo. È una squadra che sta cercando identità, perché di mettere dentro adesso si rende conto di cosa pesava quel giocatore lì, che poteva piacere, essere simpatico o meno in quella squadra. E come si è visto nelle partite di Champions, due partite della risolta, il Villarreal e la partita con l'Atalanta, agli ultimi minuti. Adesso tu non ce l'hai, e ricostruire un'identità andando a tamponare Franchini, che chiaramente non è Ronaldo, non è semplice. Mettiamoci che sono partiti con Arthur che era fuori per infortunio e Locatelli che l'hanno preso in corso d'opera, è chiaro che non è stato semplice. Allora fondamentalmente mancano in tutto questo i tre punti con l'Empoli e i due punti con l'Udine. Ci può anche stare che con il Sassuolo tu possa perdere perché è una buona squadra, ma in una fase, diciamo così, di ricostruzione, una fase di identità, manca fondamentalmente, se tu aggiungi quei 5 punti che ci potevano stare, e guarda caso, in quella partita Ronaldo va a fare 4 gol, perché ha 2 minuti alla fine, se non erro, e dopo gli hanno...
Quindi il problema è la mancanza di Ronaldo, Antonio?
Prego?
Per chiudere, il problema è la mancanza di Ronaldo?
No, la mancanza chiaramente di un centravanti che possa avere quel tipo di caratteristiche. Keane non può essere considerato una possibilità di poter, cioè la Juve si è dovuta correre ai ripari, ed è chiaro che lì è stato un po' tappezzato, diciamo così, passami il termine, brutto, però tappezzato con Keane, che non ce n'erano altri, per cui la Juve paga. Morata non è un leader di attacco, ha sempre fatto fatica nei campionati scorsi al Chelsea, visto che l'Atletico a Real Madrid, per cui,
e sull'Inter?
L'Inter manca quel pizzico di sana cattiveria che è dettata dalla guida tecnica, che non è Conte, cioè io l'ho detto, manca quella parte, l'istinto del killer lo chiamo io, che gli permette, o gli ha proprio permesso di poter rimanere agganciato in quelle partite che invece si è lasciata un po' scivolare. Lasciamo stare quella di Roma, che forse all'altro ha giocato bene, ma anche la partita che ha fatto con l'Atalanta, con un pizzico di cinismo in più, l'avrebbe potuta portare a casa. La partita con la Sampdoria, idem, gli manca quella parte lì. E non dimentichiamoci che ha dovuto subire uno scorsone, perché a Firenze per un'ora è stata presa a pallate, dopodiché con i cambi, tutto quello che vuoi, l'ha rimessa in piedi grazie anche all'espulsione, ma si era trovata in difficoltà. Non mi dà ancora l'impressione di quella squadra come l'anno scorso, che ti metteva sotto, ti schiacciava. Ha bisogno sempre ogni tanto di uno schiaffone. Ieri è l'episodio del calcio di rigore, dato o non dato, che mi sembra quasi una compensazione di quello che è stato dato domenica con la Juventus. Io ho avuto quella sensazione lì, cioè non che non fosse, però due valutazioni completamente differenti.
Sì, infatti, vabbè.
Ma slegandoci un attimino dal discorso dell'allenatore, no? Perché poi mi sembra che quando si parla di Inter non attrezzata, comunque come le altre, si torna sempre un po' sul tema di Inzaghi, della personalità di Inzaghi, ok? Vi rigiro un po' il ragionamento. Slegandoci appunto da questa mancanza, diciamo, di personalità di Inzaghi, non vedete invece l'Inter in corsa ed attrezzata, proprio perché al netto dell'allenatore ha alle spalle comunque una società che, nonostante anche le partenze, no, di giocatori importanti in estate, ha saputo mantenere poi le caratteristiche di una squadra che può comunque competere a livelli alti.
Tra l'altro Zanga ha detto: false le voci di una cessione, il nostro progetto è a lungo termine. Vi riporto anche queste parole. Braglia, dai, facciamo questo giro sull'Inter. Braglia.
Eleonora, quale società? Perché non mi...
Zanga però ha detto che c'è, l'ha detto proprio, sono di proprio adesso.
No, sì, ma è una...
Assemblea degli azionisti, il nuovo stadio è fondamentale. False le voci di una cessione, il nostro progetto è a lungo termine. Dito la Braglia, c'era pure scritto questo.
Ecco.
Sì, va bene, ok.
Viene pure lui a pranzo, però, Simone.
Lo invito anche lui, ma sì, dai, tanto uno più nemmeno, non c'è problema. No, ma non lo so, a me sembra che anche all'Inter, come in altre società, ci sia la mancanza di identificazione di un soggetto apicale a livello societario, che non si sa quale direttive prenda. E io credo che anche gli allenatori stessi, pur essendo valenti o meno, va bene, il fatto che manchi una situazione apicale, manca un'identificazione di un qualcuno che ogni tanto viene al campo a vedere come stanno andando le cose, secondo me è fondamentale. Cosa che invece c'è nelle due società, che sono non per niente le due società Milano e Napoli sono anche in testa, perché le società sono ben identificate nelle persone di l'uno dell'altro, quindi o invece loro
io
magari
l'Inter lo vedo là, ragazzi,
di persone rappresentative quale tipo Paolo Maldini, ma io l'Inter invece non lo vedo là, ti ridico ancora che le problematiche relative all'identificazione di una società vuol dire anche non ritornare ai fasti del passato, dell'anno scorso, perché l'anno scorso ce lo ricordiamo tutti come è arrivata l'Inter in fondo. Quindi il problema di fondo è l'identificazione. Ora sì, sembra che Evergrande, dove c'erano anche i Zhang all'interno come partecipazione societaria, sia uscita dall'impasse economica nella quale era arrivata. Però onestà si identifica anche nel fatto di essere capiente e di fare investimenti fruttiferi per la qualità della rosa.
Quindi per te il problema è tutta la società, quindi non c'è una società e l'Inter non può diciamo competere con Napoli e Milan quest'anno?
No, quest'anno no. Quest'anno non credo. Garbo. Sono d'accordo con Antonio che se farà fatica arrivare alle 4.
Ma la Juve dove la mettete allora, scusate?
La Juve arriva quinta o sesta, la Juve arriva quinta o sesta, ragazzi.
Cioè l'Inter fatica allora ad arrivare tra le prime quattro, mi state dicendo. L'Inter.
Ragazzi, se la gioca l'Atalanta, Lazio, Roma e Juve.
Con chi?
Ma che Lazio? Ma dove va la Lazio?
No, tanto per metterla dentro, però insomma, io voglio dire, il livello è quello. Poi hanno qualcosa in più, ma quelle sono le quattro.
Perché la Lazio allora, proprio non la consideri, Garbo?
Ma, cioè, per arrivare in Champions League sicuramente no. Secondo me già fa fatica arrivare in Europa League, probabilmente non ci arriverà. Per tornare al discorso dell'Inter, io credo che nel cambio di allenatore l'Inter abbia smarrito molta della ferocia agonistica che era la cifra della squadra, perché è chiaro che un allenatore come Conte, che è un martello pneumatico che ti rompe le scatole 24 ore su 24, è uno che ti fa stare sempre sul pezzo. Quindi è chiaro che il passaggio da un allenatore come Conte a uno come Inzaghi, che non è un allenatore di poca personalità, qualcuno l'ha detto ma non mi sembra sia questo il caso, è un allenatore diverso. E quindi è evidente che qualcosa ha perso.
Ma oggi, ad oggi voi ci avete più fiducia di Inzaghi o di Allegri? Ad oggi.
Io ti dico, secondo me la squadra più forte ce l'ha Inzaghi, non ce l'ha Allegri. Quindi do più fiducia a Inzaghi per questo motivo. Secondo me l'Inter arriverà nelle prime quattro. Io sono convinto che l'Inter possa. Non so se possa lottare per lo scudetto, anche se 7 punti su 2 squadre si possono anche recuperare, a meno che non pensiamo che sia solo un duello Milan-Napoli a questo punto. Però secondo me l'Inter è l'unica che forse potrebbe rientrare nel discorso scudetto, perché comunque i valori li ha. Bisogna vedere, ovviamente dipende da molte cose. Come ricorderete, lo scorso anno l'Inter cambiò passo quando uscì dalla Champions e dall'Europa League in un colpo solo. Da lì in poi fu una cavalcata trionfale perché la squadra decollò e non l'ha presa più nessuno. Quest'anno invece c'è il rischio tra virgolette che possa andare avanti in Champions, e quindi questo costituirebbe eventualmente un problema ulteriore da superare, insomma.
Aspettate che arrivano altre domande. Vado mancava imparato, vai.
No, sono veloce, l'ho detto l'altra puntata, che mi dava perplessità appunto questa capacità di Inzaghi di essere il martello che era Conte, però dobbiamo dargli una grande attenuante, un grande alibi. Gli hanno fatto diventare quello che era il miglior reparto in attacco, quell'armadio che adesso gioca in Inghilterra, non c'è più, e secondo me quel reparto è diventato il peggiore degli altri due.
Però c'è Dzeko che segna.
Non mi convince, sì. Anche se continua a segnare e via discorrendo. Quindi poi un'altra cosa, ragazzi, psicologicamente penso che in campo i giocatori si rendano conto delle differenze dall'anno scorso ad oggi, cioè dalla capacità, dalla facilità di andare ad offendere e fare bottino ad oggi, che è una situazione completamente diversa.
Antonio, sei d'accordo pure tu? Però io sto vedendo i numeri, insomma, sono così drammatici. C'è un attacco che è una mitraglia, 26 gol ha fatto.
Che deve fare di più?
Come può essere il problema l'attacco che ne ha fatti 26? È Lautaro che non segna. L'unico che non segna è Lautaro. Dzeko sta facendo gli stessi gol di Lukaku.
Ma vi segnalo che l'Inter è il miglior attacco del campionato.
È apposta, mi dire che c'ha problemi di segnare.
Attacco del campionato con una super goleata che poi alla fine te fa peso specifico, però voglio dire.
Vabbè, non sei convinto. Mica te dobbiamo. Allora, qui dice l'Inter è la classica squadra di Inzaghi. Gioco fluido, ma
può subire contro tutti. Non è un grande allenatore.
Non è un grande bocciato. Inzaghi bocciato, proprio non c'è niente da fare. Non riesce, non c'ha questo charme ma chi gli manca Inzaghi, Antonio? Scusa, l'allenatore si vede solo dalla grinta. A qui
no,
mi sembra.
No.
Guarda, che non è che la grinta vuol dire fare per forza.
Allora, Gattuso doveva essere il più forte di tutti.
Appunto.
Doveva essere number one in Italia.
Mi rifaccio a quello che sono sempre detti. Allora, non si discute, se non è detto che Inzaghi non ha mancanza di personalità, forse magari non era riferito a merito, che per guidare l'Inter, sono stato 5 anni nell'ambito dell'Inter, non è cambiato indipendentemente dal passaggio delle proprietà. Indipendentemente, quando vai in una grande squadra, la guida tecnica che abbia una parte carismatica forte proprio come presenza, è fondamentale per dopo ottenere un risultato. Se vai a vedere le annate in cui la Juventus ha dominato, ma anche le annate in cui l'Inter ha dominato, aveva Mancini, aveva Mourinho, dopodiché ha avuto delle situazioni molto transitorie, che sì, erano anche molto legate alle varie guide tecniche che sono succedute. Non è così scontato. Per tenere un ambiente, come prima giustamente è stato riportato, sempre sul pezzo, hai bisogno di una figura che vada, fra virgolette, oltre ad avere grandi capacità organizzative, e chiaramente siamo passati da quasi un'eccellenza come era Conte, ad Inzaghi, che aveva sicuramente guidato la Lazio, ma è chiaro, l'Inter è un'altra cosa, con tutto rispetto, perché hai mille occhi puntati, le aspettative sono altissime. Come l'anno scorso ha vinto lo scudetto, per cui è molto più complicato. L'impressione, come ho sempre detto, che si passa da una gestione molto da quel punto di vista lì quasi da despota, come racconta, a una situazione di una gestione molto soft, ed è anche un po', si identifica col modo di giocare, perché se vedi l'Inter è molto più orizzontale, meno verticale rispetto alle altre volte, la fase di costruzione è molto più diciamo così, meno schematica, mentre con Conte praticamente ognuno avevi praticamente 20 soldatini che avevano recitato uno spartito e lo recitavano bene, perché gli interpreti erano validi. È lì la sostanziale differenza, cioè non sto a discutere delle qualità di Inzaghi, però è chiaro che per vincere hai bisogno di una guida che ti tenga sempre sul pezzo. I punti che tu hai perso con le varie squadre, detto prima, la Sampdoria piuttosto che con l'Atalanta, cioè, sono punti che dopo non ti ritornano più. La differenza la vedremo quando cominceranno, perché l'Inter ma oggi non ha ancora vinto uno scontro diretto, perché ad oggi l'Inter non ha vinto uno scontro, ne ha fatti tre: Atalanta, Juventus e Lazio, uno perso e due pareggiati.
Eppure questo
adesso avrà, quelli veri li cominceremo a pesare quando troverà il Napoli, quando troverà il Milan.
Pure questo è vero, pure questo è vero. Allora Braglia, tu dall'alto della classifica del Milan, chi temi di più?
Atalanta.
Ancora, mamma mia, questa Atalanta. Sei fissato con questa Atalanta.
Mi rifaccio quello che ha detto.
Gli
Antonio
vuoi far cambiare idea per forza?
No, vabbè, la
No, ma vabbè. Oh,
no, ascolta, no, per carità, tu allora praticamente dal Milan tu dici il Milan c'ha 28 punti, l'Atalanta ce n'ha 18, tu dal Milan siete preoccupati dell'Atalanta?
Ascolta, io sto a quello che in futuro, ma che guardo avanti piuttosto che guardare al valore attuale. Cioè, il Napoli perde Osimhen a gennaio.
Non solo Osimhen, anche Koulibaly.
Guarda che i giocatori.
E perché? Ma scusate, ho capito, perde tutti questi giocatori, però anche il Milan ha avuto delle assenze, le ha gestite. Cioè, se è una squadra forte, deve gestire pure questo momento. Capisco.
Ma non ha la rosa per gestire questi giocatori.
Ma come non c'ha la rosa? Dai, no, perché non c'ha la rosa?
Non ce l'ha. No, in questo momento qui. Lì. Osimhen, a mio modo di vedere, no, di pensare,
io non sono d'accordo.
Secondo me sono metà squadra. Scusa, perché
è chiaro che stanno un valore aggiunto, però adesso che non si possa giocare qui, allora serve un giocare a pallone.
Interessante vedere la bravura di Spalletti, visto ecco, che squadra da uno che si chiama Mertens in difesa. Se recupera Manolas, che è stato comunque qualche altra soluzione, già in mediana aveva tanto fatto sfolvero di Lobotka ed altri, no, Zielinski, Demme, discorrendo per sostituire Anguissa.
Ma è la squadra più completa, ragazzi. È la squadra più completa. È la squadra che deve recuperare.
È la più completa in assoluto.
È la più completa. Come non può sopperire a queste? È chiaro che sono delle assenze che spostano, però mo sembra che
dobbiamo vedere come sopperiranno chi va in campo.
Certo,
però,
questo sì.
Teoricamente
questo sì.
Il materiale c'è.
Prego, Braglia.
Io dico che il materiale va bene, io spero che il materiale dei napoletani mi sono anche simpatici.
No, ma che c'entra, lasciamo perdere queste, noi parliamo di calcio.
Che possano avere anche il materiale, per amor del cielo. Bisogna vedere nella bravura dell'allenatore la considerazione poter considerare anche nel momento in cui hai Osimhen e Koulibaly anche gli altri uomini che hai in rosa. Bisogna vedere questo, i dubbi possono sorgere in quello.
Siete tutti d'accordo, Antonio Paganini e Garbo, così andiamo un altro discorso prima di salutarvi, siete tutti d'accordo?
Ma non è proprio campato per aria il discorso di Simone, ma per un motivo molto semplice. Osimhen ti dà delle soluzioni, andiamo a pensare come ha risolto il problema con il Torino. Come Osimhen si va a prendere la palla per aria, è difficile che Mertens vada a prendere una palla per aria.
Vabbè, ma c'hanno anche altre soluzioni, c'hanno Mertens, Politano, Insigne, cioè, sì, mi sembra una squadra che può sopperire.
con Osimhen la palla la puoi buttare nello spazio e con la velocità che ha lui ti può veramente creare dei problemi. Con Mertens questo non lo puoi fare, non puoi arrivare sul fondo e mettere questa palla dentro, come è successo il gol che hanno fatto, i due gol che ha fatto all'Leicester dove hanno rimediato una partita, perché se hai Mertens quel tipo di soluzione non la puoi fare. Tu mi dirai sì, ma abbiamo Petagna, sì, ma è un altro tipo di giocatore con un'altra qualità, cambia il modo proprio di costruire, il modo di andare a servire la punta, perché ripeto, quando hai un giocatore così come tu avessi Lukaku e Dzeko, per esempio, come ho fatto prima, sei Lukaku lo servi in una maniera, ti puoi permettere mille soluzioni, con Dzeko devi cominciare a lavorare in maniera differente,
okay.
E quello, e poi ripeto, magari Spalletti è talmente bravo che una soluzione la trova e da quel punto di vista lì non ne risente, però giustamente come ha detto, di quel tipo di giocatori, un leader in difesa, un leader in attacco, e non è poco, è una squadra che ha degli equilibri che li ha trovati, sono molto sottili.
Aspetta, ci abbiamo 4 minuti, proprio una a testa e chiudiamo. Eleonora, che dici? Tutti oggi sono veramente scatenati.
Vado sulla domanda, così parliamo anche di qualche altra squadra. Via. Con 2-4 acquisti, attenzione alla Roma, che ne pensate?
4 ne servono, perché Mourinho ne ha curati 4, per quindi, forza servono 4. Quindi 4 acquisti, che ne pensate della Roma al volo, proprio velocissimo, Garbo.
No, ma non credo che la Roma possa fare 3-4 acquisti.
Daniele con le romane non...
No, ma deve fare un aumento di capitale adesso, non credo che abbiano molti soldi da spendere sul mercato di gennaio, poi credo manchi troppa roba. E invece per quanto riguarda il discorso scudetto, il Napoli sicuramente la partenza dei tre per la Coppa d'Africa sarà molto importante, bisognerà capire come reagirà la squadra, ma secondo me è ancora più importante capire cosa succederà al Milan. Se il Milan non supera il girone di Champions e addirittura esce dall'Europa League, attenzione che può fare.
No, questa è già una chiave. È vero, sono d'accordo. Imparato, rispondi tu sulla Roma.
No, sulla Roma bisogna fare degli acquisti mirati di un certo livello. Non vorrei, come giustamente diceva Daniele, le casse sociali non lo permettono, e comprare tanto per comprare con Mourinho non serve. Quindi secondo me è una questione molto
delicata. Allora è meglio recuperare qualcuno degli epurati.
Secondo me, più che epurati, è meglio fare un po' chiarezza e fare una programmazione per gli altri anni e capire quanto può spendere questa società, non adesso, oggi, che in movimento il mercato a me non è mai piaciuto, ma fare una programmazione per i primi anni e per i prossimi anni e gestire questo impatto di Mourinho in una certa maniera.
Paganin.
Lì è difficile recuperare, perché conoscendo com'è come l'indole di Mourinho, nel momento in cui taglia, non c'è possibilità poi dopo
proprio li ha fatti fuori definitivamente. Ma tu ti saresti arrabbiato come giocatore a sentire un allenatore parlare così?
Bisogna vedere, perché noi non vediamo il lavoro settimanale, perché se lui si è preso un grandissimo onore, perché lì sta svalutando un capitale societario, non è che da quel punto di vista lì ha fatto un favore alla Roma, perché con questo atteggiamento praticamente l'hai svalutato. Però, ripeto, se lui ha ritenuto di doversi prendere questa responsabilità, ne avrà tutti i motivi. Probabilmente vede non solo quello che è successo in Norvegia, ma probabilmente avrà avuto anche modo di vedere come il lavoro settimanale come si svolgeva. E dopo è figlio della prestazione molto probabilmente che è successa in Norvegia. Però se la Roma dovesse riuscire a prendere 1-2 giocatori, io ci metto Berardi, che non sarebbe male per una squadra come la Roma, visto quello che sta facendo, anche se la bottega del Sassuolo è molto cara, è chiaro che farebbe quel salto di qualità che probabilmente lui auspica per poter avere la Roma competitiva con le 3-4 squadre che in questo momento...
E lì andrà con una carrettata di soldi proprio. Braglia, lì veramente devi riempire il carrettino e andare.
Sono d'accordo su quello che ha detto Antonio, è l'unico allenatore manager che abbiamo in Italia in questo momento, Mourinho. E quindi
che
la
un
Roma...
manager tratta così i giocatori?
Sì.
Ma io non ti capisco, Braglia, veramente Antonio, io non so, non ti capisco
Antonio,
oggi.
Ma
come fa un manager che deve fare gli interessi dell'azienda, perdonami, scusami, allora tratta così i suoi dipendenti?
E allora comandano i giocatori, facciamo comandare
ma non è questione di comandare, ma c'è modo e modo per approcciarti ai giocatori.
Ragazzi, ma voi dimenticate che da Trigoria arrivavano scricchioli di un certo tipo che spinsero un direttore sportivo a sbattere la porta e a raccontare mezze verità, perché se le avesse raccontate tutte sarebbero successi dei casini, cosa che fece anche Fonseca. Con Mourinho i giochetti non...
Che è successo?
Non passano, e quindi evidentemente avrà...
No.
Da Santuffizio nel calcio.
No, per carità, io...
Marco, noi non lo sappiamo quello che succede all'interno di Trigoria, ma Mourinho lo sa bene, come ha detto Antonio, se è uscito a fare determinate considerazioni gravi, va bene, da parte di un allenatore, vuol dire che è stato spinto a doverle fare, perché se no non credo che Mourinho sia impazzito. siccome ritengo.
Ma
che
io quello che non capisco quando vi sento parlare, guardate, vi voglio bene a tutti, però non capisco una cosa. Allora, Allegri è colpa dei giocatori. Mourinho prende 6 schiaffoni dal Bodo, la squadra che non si può vedere. Il Bodo è colpa solo dei giocatori. Io veramente non capisco, e però vi ascolto con grande interesse, però non capisco. Cioè, prende 6 gol e fa le purazioni di 4 giocatori. Ma lui che ha fatto? Ma le scelte chi le ha fatte? Chi li manda in campo? Io? Garbo? Imparato?
Evidentemente sa che se mandava gli altri in campo ne pigliava 12.
Ma poi ci ha messo i titolari. I gol che ha preso di più dal 2-1 l'ha preso coi titolari.
E perciò è una questione di Trigoria che va gestita da tempo.
Vabbè,
è
una questione sempre loro. Io voglio capire dove arrivano le responsabilità loro, perché a me mi sembra che ci sono dei santoni che non si possono toccare.
Ma un'altra cosa, tu dici che Allegri non si può toccare a beneficio anche dei radioascoltatori. Ma quando parlo per me, ma anche per gli amici che sono i colleghi lì collegati, ma io quando difendo Allegri, difendo dal fatto di dire che è un emerito imbecille. Ma
chi l'ha detto? Ma nessuno dice questo, Gaetano.
Secondo me già ha sbagliato una mezza cosa. E qualche errore suo c'è stato, per esempio il trattamento di Chiesa e altre cose. Ma dire che è tutta colpa sua, non è così. Quindi questa è la situazione. Bisogna graduare la responsabilità. Visto che Allegri ad oggi ha perso col Sassuolo, è diventato il brocco d'Italia, io non ci sto e dico avrà le sue colpe, ma tutto il resto, da una società dove ne hanno fatte di cotte e di crude e sono fuggiti poi in Inghilterra, vabbè, è il meno colpevole.
No, ok, vi sto per salutare. Pronostico del Napoli, mi dovete solo dire come finisce. Garbo, chi 2-0. Dice? 2-0 il Napoli.
2-0 il Napoli.
Braglia,
2-0 anch'io.
2-0 pure te. Paganin,
1-1.
1-1, pareggione, attenzione, Milan solo al comando per Antonio. Gaetano.
Ma 2-0,
2-0, 2-0.
Ci sono 3-2-0.
Mi voglio
2-0,
bene, mi sono divertito tanto. Alla prossima, ragazzi.
Grazie
a presto.
Tutti.
Ciao. Break, perché state buoni, Mori, un altro quartetto.
Preparatevi.
Preparatevi, perché qui pure arrivano belli carichi. Tra pochissimo.